Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Buonasera.
Buonasera. Chiedo scusa, io credo di stare già registrando. A voi risulta? Perfetto,
Sì.
Sì, ci risulta.
benissimo. Preferito anticipare rispetto all'inizio vero e proprio della lezione per evitare di dimenticarmelo, come in genere mi accade. Come al solito attendiamo ancora qualche minuto per verificare, ecco appunto, che qualcuno debba ancora entrare. Ancora un istante e poi casomai iniziamo. Bene, credo che più o meno coloro che ritenevano di dover presenziare ci siano, quindi possiamo in qualche modo riprendere. Ecco, ricorderete che ieri, in prossimità della conclusione del nostro incontro, avevo proposto una sorta di balzo dall'inizio alla fine del capitolo 16, per recuperare quella che è una conclusione, se vogliamo, si potrebbe quasi dire parzialmente, una morale della storia in qualche modo costituita da quanto si svolge nel capitolo, là dove sostanzialmente Montaigne dice: un vero uomo d'onore, parafraso, ma alcune sottolineature, per così dire, sono importanti per abbreviare i tempi dell'interpretazione, un vero uomo d'onore tiene più alla propria coscienza che all'onore. Questa affermazione, noi vedremo, la riporteremo all'economia del nostro discorso, che, come in qualche modo vi dicevo, ha al suo centro il rapporto tra, potremmo dire con una terminologia moderna, soggetto umano e linguaggio, così come ci viene in qualche modo presentato dall'esercizio di pensiero di Montaigne. Dicevo, quando si dice che il vero uomo d'onore tiene più alla propria coscienza che al proprio onore, dobbiamo in qualche modo ricordarci che, come adesso vedremo di nuovo con un approfondimento in più direzioni, l'onore e la gloria spettano a Dio. O per meglio dire, l'onore e la gloria sono qualcosa che si produce rettamente là dove il linguaggio degli uomini si rivolga a riconoscere la presenza di Dio nelle forme del creato, se vogliamo, con un po' di ardimento, quando essenzialmente la lode che gli uomini rivolgono a Dio si incontra con l'attivo presente operare di Dio nelle forme del mondo. Vedremo, andando avanti, come in realtà questo non debba essere concepito come la possibilità che per gli uomini sia agevole riconoscere la volontà di Dio e riconoscere il suo disegno nelle cose del mondo. Anzi, da un certo punto di vista, vedremo che tutto l'apparato del pensiero di Montaigne punta in qualche modo a dissolvere quell'elemento riduttivo di semplificazione, potremmo dire di inadeguatezza epistemologica, che si traduce nel far quadrare i conti della vicenda umana, della vicenda del cosmo, attraverso la presupposizione tutta umana, tutta costruita con categorie umane, con logiche umane, di quella che sarebbe la volontà di Dio, ovvero sia la trama profonda che renderebbe coerenti e leggibili le vicende umane, che le tradurrebbe in una sorta di libro aperto che, come in parte abbiamo detto e in parte vedremo, sembrerebbe costantemente dire ciò che coloro che vogliono ottenere potere attraverso il riferimento alle presunte volontà di Dio sostengono di leggervi. Allora, l'onore del vero uomo d'onore starà essenzialmente nel riconoscere nel proprio comportamento, nelle forme del proprio pensiero, il fatto che l'onore compete a Dio. Proprio per questo, sostanzialmente, proprio perché intende rettamente l'onore, e in questo è uomo d'onore, non darà importanza all'onore così come viene concepito quando viene concepito come riferito alla vanagloria degli uomini. Il cuore di ciò che è onore per l'uomo sta in realtà nel suo rapporto con Dio, o per meglio dire, non tanto nel suo rivolgersi a Dio, quanto nel suo riconoscere, per così dire, la dimensione divina radicalmente ulteriore rispetto all'orizzonte umano, e conseguentemente riconoscere, per questo citavamo un po' liberamente Agostino ieri, che al cuore del soggetto umano, al cuore del singolo, della singolarità umana, là dove si penserebbe di trovare una radice solida, un nocciolo sicuro, in realtà si apre lo spazio di qualcosa che è più vicino a noi di quanto noi stessi si sia a noi vicini, qualcosa di lontanissimo e vicinissimo nello stesso tempo, che è appunto Dio, e che sotto questo profilo, questa è la cosa che al momento mi interessa di più, apre, per così dire, rispetto all'orizzonte limitato, chiuso, di una visione troppo umana delle cose, uno scenario infinitamente più vasto, che non può essere abbracciato da una visione, ma può essere sentito, praticato, valorizzato quando si riesce, per così dire, a rivolgersi al rischio del presente facendo la cosa giusta. Allora, la coscienza è quella parte di noi che in un certo senso è più riposta, sta più al fondo, questo nell'accezione di Montaigne, e quindi in realtà sta più prossima a quel punto in cui al cuore del nostro essere si trapassa in questa ulteriorità, peraltro così decisivamente a noi vicina, che è appunto il divino. E conseguentemente l'uomo d'onore cura veramente il suo onore quando preferisce la sua coscienza, questa cosa che è invisibile agli altri e sulla quale sarebbe anche molto difficile, e vedremo anche perché, per lui spiegarsi con gli altri, che però è effettivamente alla radice del vero onore, perché è quel luogo in cui l'uomo si confronta appunto con l'ulteriorità di Dio. Il vero uomo d'onore, in altri termini, per questo attribuisce più importanza al consenso della sua coscienza piuttosto di quanto non ne attribuisca al consenso del mondo, perché il problema diventa proprio questo. L'onore e la gloria, quando vengono concepiti come attribuibili agli uomini, identificano, per così dire, un orizzonte che è quello, in un certo senso, della esteriorità, o per meglio dire, quello di un artefatto tutto umano che rischia di prendere il posto del rapporto con la concretezza presente del reale. In altri termini, l'uomo che si concepisce come ricco d'onore o che si concepisce come circonfuso dalla gloria, contempla se stesso e contempla se stesso come qualcosa di compiuto e finito. Si contempla come un oggetto e si bea, per così dire, della propria perfezione. Proprio per questo, in realtà, chi compie questa operazione non soltanto si racconta una favola su se stesso, questo potrebbe sembrare il significato immediato e principale, fa qualcosa di più complessivamente importante. Oscura attraverso un'immagine complessiva del mondo, costruita in funzione della propria autorappresentazione, il rapporto effettivo con ciò che realmente accade. E quindi, come in un certo senso già vi dicevo, nelle pretese di gloria e di onore dell'uomo c'è sostanzialmente qualcosa che privilegia in maniera illusionistica il senso della vista e depotenzia tutte quelle forme di sensibilità e quindi di conoscenza che non si fondano, come nel caso della vista, sulla distanza. Quando noi siamo nell'orizzonte della vista e della visione, beh, noi puntiamo essenzialmente sulla miglior resa della messa a fuoco. Bisogna che le cose siano alla distanza giusta per poterle esattamente vedere. Distanza giusta significa che le cose devono esserci distanti e che noi, in una qualche misura, si possa pensare di essere qualcuno che guarda senza essere guardato, ricordate, ne abbiamo parlato ieri, e che, per così dire, contempla il quadro della sua osservazione senza sporcarlo, senza nemmeno inumidirlo col proprio respiro. Ora, come voi sapete, non ci dilungheremo su questo, beh, come possiamo dire, la grande fisica moderna, pensate ad Heisenberg in definitiva, no, ci ha in qualche modo spiegato che anche l'osservatore in qualche modo modifica l'osservato. Il guardare non è mai innocente. Noi non vediamo le cose come stanno, noi vediamo le cose come le organizziamo attraverso gli stili del nostro vedere. E il nostro vedere interviene su ciò che in qualche modo noi guardiamo. Lo altera inevitabilmente. Per cui il problema della conoscenza diventa anche il problema della conoscenza di questa relazione. Il problema del rapporto tra ciò che noi possiamo in qualche modo descrivere come il nostro conosciuto e ciò che avviene nel nostro conoscere e attraverso il nostro conoscere, come il nostro conoscere si inserisce in quella che noi pretenderemmo di concepire semplicemente come una realtà perfettamente osservata, nella quale noi abbiamo visto solo le cose così come stanno. Va detto che la pretesa di conoscere le cose come stanno quasi sempre si lega alla pretesa di poter poi operare in maniera poderosa sulle cose a partire dal fatto di averne decifrato la struttura, di averne deciso la natura e quindi di poterne disporre secondo il nostro progetto. Per tanti versi l'impresa scientifica è anche questo, ed è anche molto d'altro, di molto più ricco di questo. La prassi scientifica, il fare che è proprio delle scienze, è qualcosa che non va confuso, anche se purtroppo questa confusione agisce, ed è una confusione potente nel nostro mondo, con l'ideologia scientista e con un senso comune scientistico, quello che non a caso tende a ridurre la conoscenza scientifica a utilità, la conoscenza scientifica a tecnologia meramente applicata, e che tende sostanzialmente a rappresentarsi una serie di fini che giustificherebbero una riduzione a mera applicazione tecnica del rapporto con le cose. Ed è chiaro che per molti versi, per tutta la tematica ecologistica che oggi viene recuperata in grande onore, non si sa quanto in buona fede, non si sa con quanta effettiva lucidità, in realtà poggia essenzialmente su questo. Noi, quando abbiamo deciso che possiamo fare una cosa di una porzione di ciò che chiamiamo natura, perché ne abbiamo in qualche modo fissato alcune leggi, ci arroghiamo il diritto di intervenire su di essa come se essa non avesse rapporti importanti e decisivi con altre cose che non conosciamo, che non sono nel nostro quadro di conoscenza e nelle quali andiamo a mettere con grosse conseguenze le mani nel momento in cui pensiamo di operare soltanto su quel pezzetto di presunta natura che abbiamo deciso di aver conosciuto perfettamente e che riteniamo di aver perfettamente il diritto di manipolare come vogliamo senza che questo abbia rapporto con nient'altro. Ma ritorniamo sostanzialmente al nostro Montaigne. Quindi già in questo modo si sta istituendo un'opposizione tra ciò che appartiene all'ordine dell'esteriorità, ciò che appartiene a un ordine di interiorità, un ordine di interiorità che non va tanto, in questo caso, ripeto, concepito secondo uno spiritualismo debole come mera coscienzialità, va inteso appunto come tutto quel campo di esperienze in cui il nostro rapporto con le cose non è fatto del distanziamento delle cose, che vengono in qualche modo proiettate nel quadro di una visione, ma è fatto di contatto. Pensate al gusto, all'udito, al tatto. Noi viviamo in un mondo di cose con cui siamo continuamente in contatto, anzi, in moltissimi casi, noi viviamo in un mondo in cui le cose ci attraversano.
E a ben vedere, come in parte già abbiamo ricordato, noi siamo fatti del flusso di tante cose diverse che si incrociano in quello che per qualche tempo permane come un singolo, sino al momento in cui la forza che lo tiene assieme, il conatus direbbe Spinoza, che lo tiene assieme, cede ad un'altra serie di impulsi, per cui ciò che è stato in lui aggregato si dissolve e va verso nuove vicissitudini in direzioni diverse. Ora, non è un caso che di lì a poco, qualche riga dopo, il nostro Montaigne ci dica, anzi a questo punto lo leggiamo: Nous sommes tous coi et vide. Ce n'est pas de vent et de voix que nous avons à nous remplir. Il nous faut de la substance plus solide à nous réparer. Ovvero, noi dobbiamo riconoscere che la gloria e l'onore pertengono a Dio, che è tutta, per così dire, una perfetta, anche se, come abbiamo ricordato più volte, non statica, non inerte sostanza. Noi invece siamo cavi, vuoti. Beh, cosa vuol dire questo? Beh, evidentemente qualcosa che già mette in campo il problema del modo in cui il soggetto umano si costituisce nell'orizzonte del linguaggio. Noi siamo cavi e vuoti. Siamo, in altri termini, lo spazio che, più nella forma più veritiera, è lo spazio di un nostro accadere. Abbiamo conseguentemente, per così dire, bisogno in un certo senso di riempirci. O per meglio dire, di produrre ciò che ci fa, ciò che ci possa fare concretamente consistere. Perché altrimenti, affidati soltanto alle parole che ci designano, siamo sostanzialmente cavi e vuoti. E quindi comincia, e durerà praticamente, serpeggerà per tutto il capitolo, questo argomento. Nel momento in cui noi ci occupiamo della nostra immagine, perché questo è solo il dire sostanzialmente onore, come abbiamo già spiegato, questa è la gloria. Quando cioè ci occupiamo di come noi stiamo negli occhi degli altri, noi ci distraiamo da ciò che invece è infinitamente più vicino a noi, il nostro stesso accadere. Ed è essenzialmente di questo che noi dovremmo occuparci. Ed è in qualche modo in questo che dovrebbe essere effettivamente impegnato il nostro rapporto col linguaggio, che in questo compito riuscirà meglio quando riconoscerà, praticamente la riconoscerà attraverso il nostro modo di fare, nessuno qui deve, è costretto ad essere teologo o filosofo, quando, facendo le cose giuste, noi riconosceremo il rapporto tra Dio e il linguaggio che noi utilizziamo. Qui lo dico con una forzatura: Dio conta di più per tutto ciò che rende impossibile, per tutto ciò che opera come cancellazione delle illusioni umane, quanto come oggetto di una pietas religiosa, che peraltro in Montaigne anche c'è. Montaigne è un uomo profondamente religioso, ma rappresenta uno di queste, di questi eventi della religiosità in cui la religiosità ha pochissimo a che fare con l'appartenenza religiosa. Ovvero sia, è una religiosità che consiste di gesti essenziali della relazione uomo-Dio e si apre invece molto poco, e adesso vedremo una parte del nostro discorso che sviluppa questo argomento, alla religione come grande distributrice di identità sociali e quindi anche come strumento di rappresentazione di gerarchie sociali e come forza legittimante l'uso della forza a favore del mantenimento dell'ordine sociale così costituito. E non è un caso, già ve lo ricordavo, quando tra poco il nostro riconoscerà che questi gli argomenti di cui sta trattando sono in larga parte appannaggio di ciò che si chiama teologia, aggiungerà che lui di teologia non ne sa molto e che non ne ha neanche grande voglia di saperlo. Il che non significa che in realtà questa che potremmo chiamare una filigrana teologica del discorso di Montaigne, filigrana teologica non nel senso che nasconda ciò che potrebbe essere affidato a un trattato di teologia, ma che tiene in sé invece una trama di considerazioni delle cose di Dio, come si sarebbe detto una volta, che non sta dentro alle forme del pensiero teologico, che non sta in altri termini dentro a una forma di pensiero che tramuta Dio e le cose che hanno relazione con Lui nell'oggetto di un sapere e nell'oggetto di un'architettura logica sulla base della quale dovranno fondarsi dei poteri. Non è un caso che Montaigne, che pure è cattolico, non vive minimamente con animo da tifoso calcistico il derby cattolici ugonotti che sta insanguinando alla sua epoca la Francia. Stiamo parlando dell'epoca in cui abbiamo la notte di San Bartolomeo, 10.000 o più o meno calvinisti massacrati in una notte sola dalla Lega Cattolica a Parigi. Dicevamo appunto una situazione nella quale, come si direbbe nel nostro dialetto, siamo nelle mani del Signore in qualsiasi momento, perché in qualsiasi momento può arrivare un gruppo di armati di una parte e dell'altra decisi ad ammazzare qualcuno, visto che ci si è. Ecco, esattamente la guerra delle religioni è effettivamente il luogo in cui, in un certo senso, questa dimensione della religione come razionalizzazione e giustificazione di un potere appare a Montaigne in tutta la sua caratterizzazione blasfema. Un nominare Dio letteralmente invano, profanandolo. Vale la pena di ricordare en passant che forse la vera inaugurazione della modernità, c'è un certo gusto schmittiano in ciò che dico, ma non lo rigetto, non ne faccio abiura, avviene quando, per riprendere il motto di Alberico Gentili, una nuova grande intuizione politica, che è la scienza politica della modernità, dirà silete teologi immunere alieno, quando in altri termini si fonderà una teologia politica dal cuore fondamentalmente laico, decisa a sbattere letteralmente fuori dalla scena le forme di proposta politica che si fondano sul principio della realizzazione politico-militare di un'ortodossia religiosa particolare. Alle guerre di religione si risponderà con quella che in nuce è la laicità dello Stato. E la laicità dello Stato è qualcosa che, non possiamo adesso parlarne a lungo, ha un cuore di carattere teologico. Il grande giusnaturalismo bessiano, che sarà sostanzialmente, come possiamo dire, la forma di concettualizzazione dell'ordine umano che avrà fondamentalmente la forza di stare come uno scheletro nella polpa della modernità, modernità che conosce tantissime altre teorie, ma che non hanno una forza di reale quanto ne ha in qualche modo il giusnaturalismo bessiano, beh, ci presenterà sostanzialmente un Dio che se ne sta fuori dal mondo e che per onorare il quale noi dobbiamo invece nel mondo realizzare un ordine puramente artificiale fondato sulla conoscenza delle leggi di natura allo scopo di evitare che sia la natura a governarci, perché la natura è il puro caos, è il puro disordine, è quella condizione che, come sappiamo, si compendia nella forma homo homini lupus. Lo stato di natura, questo grande esperimento del pensiero, che in un certo senso ci presenta il disordine e il caos come essenza del naturale e affida sostanzialmente l'ordine e l'umanità, la realtà stessa del diritto, a un puro artificio. Una grande macchina laica legittimata dalla volontà di Dio. Con Montaigne non siamo ancora appunto a questo, e in un certo senso forse invece, ma anche qui non possiamo soffermarci molto, potremmo proprio scorgere in Montaigne quasi una sorta di anticipata consapevolezza della grande forza, ma anche dei terribili costi, che questo apparato concettuale, nei cui effetti noi siamo ancora in parte oggi collocati, avrà in quello che sarà l'epoca moderna. Bene, ora ci troviamo quindi di fronte a un discorso che ci sta proponendo di scavare nel gioco con cui gli uomini organizzano il loro mondo in larga parte attraverso una dimenticanza che diventa un fondamento, paradossalmente, una regola del fatto che onore e gloria spettino solo a Dio. Poco avanti, non a caso, comparirà la citazione parziale dal Vangelo di San Luca. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus. Non aggiunge Montaigne, però lo ricordiamo, hominibus bone voluntatis. Quindi, gloria in excelsis Deo, ovvero sia gloria a Dio. La gloria appartiene all'orizzonte che sta nella grande metafora celeste. Appartiene a Dio. Cosa deve toccare agli uomini? Qual è il compito degli uomini, o per quello dire, qual è il concreto in cui si dovrebbe muovere l'azione umana? La pax, la pace. Ovvero sia un rapporto innanzitutto non intellettualmente violento con il movimento delle cose di cui lo stesso uomo fa parte e in cui l'uomo agisce con effetto, agisce in maniera importante. E certo l'uomo indubbiamente dovrebbe essere di buona volontà. La volontà di lì a poco, la volontà nello scenario della scienza politica moderna, di cui prima ho fatto un confuso cenno, sarà una cosa importante, ma in una direzione molto diversa. La volontà dell'individuo moderno è la volontà del suddito che riconosce il sovrano, o la volontà del cittadino che riconosce il popolo come popolo sovrano. Il vero compito dell'individuo nella modernità è di volere l'ordine delle cose. Un ordine delle cose che a suo modo gli spiega sempre che lui, l'individuo, non può fare a meno di legittimarlo, perché è solo a partire dall'esistenza di questo ordine che lui stesso come individuo esiste. Un ordine che dice costantemente a ciascuno: tutta la tua forma, tutto ciò che ti caratterizza, tutto il tuo essere sociale dipende dal fatto che esisto io, ordine. E conseguentemente la tua volontà è essenzialmente la volontà che quest'ordine esista, la volontà che continuamente, quotidianamente, in ogni tuo momento, non fa che legittimarmi così come sono. Beh, ecco, qui invece la buona volontà, potremmo dire, è la volontà che realizza la pace. Qualcosa che in un certo senso oserei quasi dire ricorda una categoria, una nozione propria dell'antica lingua provenzale. È il talent. Il talento, si potrebbe dire, o per meglio dire, qualcosa che è una propensione che si traduce in un fare coerente con essa. La volontà degli uomini di buona volontà è la volontà di realizzare la pace. È un comportarsi in coerenza con questo fine. Ma questo fine richiede comprensione, una comprensione diversa da quella che in un certo senso potremmo dire per Montaigne tendono a fare molti sociologi e molti filosofi. Ovvero sia, non si tratta della comprensione che tutto fissa, come in parte si diceva prima, in una visione che pretenderebbe di essere la rappresentazione il più possibile perfetta del reale. È un comprendere che è un fitto dialogare con le cose, un fitto rendersi consapevoli nel dialogo con le cose, nell'accorgersi dell'esistenza delle cose, accorgersi del loro mutare, della propria costitutiva relazione con il loro movimento. Sentirsi sentire, sentire che il mutare delle cose è anche il nostro mutare. Comprendere, in questo caso, non significa effettivamente sostituire con una rappresentazione, ma non respingere le evidenze man mano che si manifestano. E tutto sommato il nostro Montaigne, scrivendo couche dopo couche i suoi essai, cioè aggiungendo pezzi alle cose già scritte, come possiamo dire, testimonia essenzialmente questa attitudine. Quando ci si accorge di qualcosa, quando si è pensato qualcosa che aggiunge, muta, rimette in moto le cose che abbiamo pensato, non dobbiamo cacciarlo indietro. Dobbiamo affrontare il problema dell'effetto che questa novità ha sull'insieme di ciò che abbiamo pensato un insieme di ciò che abbiamo pensato che ha senso soltanto se possiamo concepirlo come ciò che anche adesso stiamo pensando. Quando Montaigne aggiunge pezzi a ciò, o interpola pezzi di testo a ciò che ha già scritto, in un certo senso tende anche a cambiare, per effetto di contesto, anche ciò che ha scritto prima, ma cambiandolo anche proprio a recuperarlo. Perché in questa nuova forma in cui vi sono nuove aggiunte e queste nuove aggiunte complicano il disegno che vi era in precedenza, anche ciò che poteva sembrare in qualche modo obsoleto viene recuperato come parte di un insieme che adesso si ripresenta. Sotto questo profilo, indubbiamente, Montaigne, già qui in queste poche battute, indica, per così dire, la relazione, la relazione stretta tra l'intento di dipingere se stesso, nel senso che abbiamo visto già nelle volte scorse, e questa pratica della volontà di pace. Così coerente anche, come ricordavo, con la sua posizione nell'accidentatissimo periodo di scontri e di guerre che gli è toccato di vivere. Ma la cosa che adesso soprattutto ci interessa la ritroviamo riprendendo lo spunto iniziale riguardante al nostro essere vuoti. Il nostro, cioè, essere imperfetti. Ovvero sia, il nostro non poterci concepire sotto il segno della perfezione. Il che, badate, non significa soltanto come un richiamo all'umiltà, no, noi siamo perfetti, non dobbiamo avere chissà quale pretesa di nobiltà o di altezza, no, qualcosa di più importante. Noi dobbiamo conoscerci sotto il segno della imperfezione, il che significa che rappresentazioni di noi come perfette, rappresentazioni perfette, interpretazioni perfette e compiute di ciò che noi saremmo, sono una grave imperfezione perché è un'imperfezione che non si accorge dell'imperfezione. Sapere di essere imperfetti non significa semplicemente sapere di non essere all'altezza di un ideale di perfezione. Significa in qualche modo essere costretti a rivolgere lo sguardo alla complessa realtà di cose che di volta in volta cambiano il nostro non essere compiuti. E questo, lo vedremo in qualche modo tra poco o andando avanti, ci rinvia, per così dire, all'operare di Dio nel mondo e all'operare di Dio nel mondo attraverso il linguaggio. O per meglio dire, l'operare di Dio nel mondo come noi lo riconosciamo nel momento in cui attraverso il linguaggio riusciamo, per così dire, a percepire modi del suo operare. Infatti, su questo in realtà mi premeva di insistere, quando si dice che onore e gloria appartengono a Dio, si intende anche dire che il linguaggio è un linguaggio che in un certo senso ci proviene da Dio, per meglio dire, non si costituisce umanamente senza una relazione con Dio che in un certo senso lo svuota della pretesa di poter contenere le cose che in realtà restano costantemente fuori dal linguaggio, anche se il linguaggio organizza il rapporto con esse. Qui, da un certo punto di vista, forse si legittima una piccola enclave di carattere un po', come possiamo dire, vagamente manualistico-didattica. Beh, una parte importante dei grandi miti cosmogonici, cioè essenzialmente dei grandi miti che racconterebbero come il mondo si sarebbe creato, sono narrazioni che hanno al loro centro l'immagine di una nascita sonora, musicale e o verbale del mondo. Ovvero sia, da cosa nasce l'universo? L'universo nasce da un evento originario che è un suono. Suono che può prendere la forma di una parola. Beh, tutti voi avete presente ovviamente la Bibbia, dove Dio dice appunto la voce di Dio, la voce degli Elohim. Avete presente l'inizio ovviamente del primo Genesi, no? Bereshit Barach Elohim, eccetera, no? All'inizio gli Elohim, noi traduciamo Dio, ma Elohim è un plurale, crearono il cielo e la terra. E poi ovviamente Dio disse alla luce sì e la luce fu, il fiat. Ed è sintomatico che nel Peripsus, nel trattato del sublime, chiunque ne sia l'autore, lo pseudo-Longino, come si è voluto chiamarlo per tanto tempo, e altri che non, di cui non conosceremo mai l'effettiva identità, in un grande esempio di manifestazioni letterarie di ciò che chiama il sublime, ne parleremo in una futura lezione, cita ovviamente dai latini e dai greci, ma cita un'unica volta la Bibbia, esattamente in questo episodio, perché è difficile trovare qualcosa di più sublime, di qualcosa che in altri termini ci sconquassa, ci strazia, perché ci dà il senso di qualcosa che radicalmente ci supera, di questa sola parola, di questo fiat, in cui Dio fa sì che la luce sia. Cioè fa che l'universo sia, in un istante immenso. Qualcuno potrebbe dire un Big Bang, di cui tutto ciò che dopo è accaduto è semplicemente la vibrazione. Anche se una vibrazione in grado di controagire su se stessa, ma questo adesso lo lasciamo stare. Ecco, una nascita quindi sostanzialmente del mondo da un suono. Un suono emesso da chi? Beh, certo, nel racconto biblico sono gli Elohim, ma in altri casi, la grande tradizione che per comodità chiamiamo indiana ce ne presenta, beh, il suono nasce dal suono. Il suono è un evento primario e il suono in questo caso si presenta addirittura, ci sono delle pagine molto belle di Steiner, su questi argomenti, se vedete, non so, libri come Pietre che cantano, Il significato della musica, eccetera, ne potete trovare un'illustrazione senz'altro assai più ricca. Il suono, per dire, non tanto dà il via a qualcos'altro, il suono dà via a se stesso e la sua vicissitudine progressivamente si traduce in quello che noi chiamiamo il creato. Cioè il suono si segmenta, si articola, si deposita, si materializza, diventa cose. Il mondo, quindi, in questo senso, è per così dire la solidificazione di un suono. E il suono continua, seppure ridotto, ad essere la trama di ciò che conosciamo il mondo. Per cui, uso l'espressione beniaminiana, esiste una lingua muta delle cose. Le cose sono suono, parola in questo caso se andiamo verso Benjamin, che si è raffreddata e depositata in cose. Ma esiste l'uomo. L'uomo parla e l'uomo, questo avrebbe detto Benjamin come compito, ha quello di sonorizzare la lingua muta delle cose. Cioè quella lingua di cui le cose sono intessute, ma che non può essere più udita perché le cose sono cose, perché questa parola e questo suono si sono consolidati, può essere fatta rilevitare, ritornare in evidenza attraverso l'uomo. Citando Benjamin, evidentemente abbiamo toccato anche, come possiamo dire, un palinsesto di cui già vi avevo accennato la volta scorsa e che in realtà dovrebbe occuparci ancora un po' anche per Montaigne e poi tout court preso in sé. Quello, in altri termini, della grande tradizione cabalistica ebraica. Ricorderò solo per un momento, perché questa cosa resti sullo sfondo, come prima nella Kabbalah delle origini, poi nella versione lurianica, forse la più quintessenziale, raffinata, complessa e arditissima versione del pensiero cabalistico, parliamo quindi di qualcosa che appartiene alla stagione della scuola di Safed, cioè un grande episodio, direi, della cultura mondiale che matura dalla fine di quella che è l'epoca del nostro Rinascimento a tutto il Seicento, insomma. No? La scuola di Safed è questa grande scuola rabbinica che è in Palestina, peraltro, nella città di Galilea, di Safed, perché vi erano bene o male ebrei in Palestina, prima della vicenda del ritorno dei tempi a noi vicini, e che è essenzialmente una produzione di cultura cabalistica che ha un'eccezionale diffusione in tutto il grande mondo delle comunità ebraiche, dalla Polonia alla Russia fino al Marocco, insomma, ecco. E all'Italia, che vi svolge un ruolo importante, compreso Padova, tutte circostanze che, parlando così in ebraico, comunque parlando all'interno della vicenda separata degli ebrei, non vengono riconosciute molto come parte della nostra cultura, ciò che in realtà sono e ciò che andrebbe in qualche modo ricordato. Così come andrebbero ricordato porzioni musulmane della nostra cultura che noi più o meno releghiamo a francobolli nei nostri manuali. Ora, nella visione cabalistica, l'evento di ciò che chiamiamo l'universo avviene per ritrazione dell'infinitamente di Ein Sof, quello che possiamo volendo chiamare Dio, ma è un Dio che, come possiamo dire, è espresso, o meglio evocato, non da un sostantivo né da un aggettivo. Potremmo definirlo un avverbio, ma forse anche questa è una formula errata, l'infinitamente, cioè ciò è qualcosa di totalmente al di là di qualsiasi definizione. non gli possiamo attribuire una sostanza, non gli possiamo attribuire nulla. È il radicalmente al di là di qualsiasi cosa, di qualsiasi attributo se ne possa predicare, di qualsiasi cosa se ne possa dire. Ora, questo infinitamente è una grande visione mitica, ovviamente, mito poi complessissimo e cifrato, insomma, a un certo momento si contrae. Le forze di ciò che poi sarà Rachamim, di ciò che poi sarà la misericordia, si raccolgono il più possibile lontano da ciò che poi diventerà Din. Din, che qui in questo caso è il diritto, la dimensione della legge, la dimensione di un simbolico normativo. Din, questo significa prevalentemente, mi sembra in ebraico, diverso il significato di Din in arabo, ma al momento lasciamo stare. C'è anche comunque una connessione tra queste due cose. E dicevo, e conseguentemente Ein Sof si contrae in se stesso. Questo infinitamente, paradossalmente, dà luogo. Si concentra in un punto e così facendolo dà spazio. È un'immagine interessante e singolare, quella di un creatore, per così dire, che crea in realtà ritraendosi e cedendo spazio. Qualcuno potrebbe dire, fantasticandoci sopra, un gesto molto paterno, visto che tutto sommato avere dei figli significa fare spazio a loro nel mondo, accettando di essere un po' meno protagonisti, accettando il fatto che in tempi da verificare si cederà a loro quello che è stato il proprio posto. Ma comunque, diciamo, c'è una contrazione in sé, questa contrazione è la contrazione che coincide con il prodursi dell'articolazione, del movimento complessivo di ciò che noi poi chiameremo il creato. Ora, una delle versioni del Zinzum, questo è il nome che viene dato, è proprio un'onomatopea, Zinzum proprio indica quasi un solvet coagula, una diastole sistole, insomma, un momento di contrazione che è anche un momento di espansione, prende la forma dell'immagine del ripiegamento del Malbush. Il Malbush è miticamente il mantello di Dio. E il mantello di Dio è intessuto di lettere. Quando questo si piega, da questo grande tessuto di lettere cade una lettera, che è uno yod. Da questa lettera, che è non a caso la prima lettera del tetragrammaton, cioè di quella sequenza di quattro lettere che noi chiameremo consonanti, dalla cui diversa vocalizzazione, cioè il diverso inserimento di vocali, si hanno diversi significati, si hanno diversi nomi, che è in qualche modo l'origine del mondo e l'origine del mondo di Dio, l'origine del nome di Dio. In altri termini, il mondo è il frutto di un continuo fare attraverso lettere. E da qui sostanzialmente partono i livelli diversissimi, dalla speculazione più ardita al folklore, di ciò che chiamiamo fenomeno della Kabbalah. Al momento però non possiamo riprendere. Però è importante tenere presente questa dimensione, per cui il linguaggio è un linguaggio che opera nel mondo, ne opera per così dire dall'interno.
E quindi quando Montaigne parla del nostro accrescere il nome di Dio attraverso le lodi, beh, fa evidentemente un riferimento al rapporto che esiste allora tra l'operare di Dio e l'operare dell'uomo attraverso quel linguaggio che in un certo senso procede esattamente da un evento divino. O mi si dirà cosa c'entra Montaigne con l'ebraismo? Beh, come possiamo dire, Montaigne si muove in una cultura in cui una filigrana connessa con un pensiero ebraico, un pensiero cabalistico, è senz'altro presente ed è in grado senz'altro di intuire la forza, la portata generale, la capacità di interrogare il nucleo delle tradizioni che noi chiamiamo occidentali, che è un grande elemento di forza del pensiero cabalistico. Come avrebbe detto Paul Celan, un ebreo si porta sempre dietro qualcosa di non suo, e in realtà quando noi andiamo a vedere la Kabbalah non abbiamo un corpo estraneo, abbiamo un grande embrice, una grande intersezione di tradizioni culturali europee, dallo gnosticismo allo stesso neoplatonismo, tradizioni esoteriche di vario tipo, ermetismo, eccetera, combinati con qualcosa di assolutamente ebraico, che in un certo senso le interroga e scava in qualche modo al loro fondo, va verso i loro gesti decisivi. E in ogni caso, come sappiamo, la madre di Montaigne pare fosse una marrana. Avete presente, spero, cosa sono i marrani? Sono gli ebrei forzosamente convertiti, costretti a convertirsi in Spagna, in Portogallo, altrove anche al cattolicesimo, per essere poi sistematicamente accusati di non essere sinceri nella loro conversione. Nell'epoca di Montaigne, più o meno, abbiamo tutta una serie di grandi casi di grandissimi intellettuali ebrei che sono anche per tanti versi cristiani, accettano il cristianesimo, lo accettano anche senza tatticismi, peraltro con la volontà di riportare al suo interno la forza di approfondimento che è implicita in una tradizione che è loro, ma che è loro e che nello stesso tempo riguarda attivamente tutta una serie di vicende, la stessa vicenda del cristianesimo, quella dell'Islam, quella dell'umanesimo e così via, che sono in qualche modo intimamente relate con qualcosa che è esattamente questa tradizione a far emergere. Dico, penso figure come Luis de León, il grandissimo poeta, ma che è anche un teologo salmantino, non a caso all'Università di Salamanca c'è ancora la sua aula dove faceva lezione un tempo, tenace e contrastato sostenitore della veritas iudaica, cioè dell'importanza in qualche modo dell'Antico Testamento e dell'Antico Testamento nella sua scrittura ebraica. Ma pensate a Nebrija, forse l'unico grande filologo nel senso umanistico della Spagna, e pensate al grande Vives, filologo a sua volta grandissimo, spagnolo, scappato comunque nei territori spagnoli, politicamente spagnoli delle Fiandre all'epoca, prete. E prete pare molto ligio alla sua condizione di prete cattolico.
nonostante il fatto che il padre venisse bruciato come marrano, infedele, e che sua madre morta venisse tirata fuori dal sepolcro per poter essere bruciata cadavere, visto che non potevano bruciarla viva. Però, come possiamo dire, la forza di queste tematiche è particolarmente diffusa e in un certo senso, anche alla fine di questo capitolo, ne abbiamo quella che potrebbe essere una spia, collocata peraltro all'interno di un discorso a cui arriveremo tra non molto, all'inizio della lezione prossima, temo ormai, che riguarda la dimensione del discorso politico in Montaigne, che ha un rapporto importantissimo con la dimensione del linguaggio, che è esattamente promana dal discorso che riguarda le pretese di coloro che vorrebbero dedicare la loro vita ad avere onore e gloria. Difatti, verso la fine, lo rivedremo meglio quando tratteremo più un pochino per esteso l'argomento, Montaigne fa riferimento all'uso politico della religione e ci racconta sostanzialmente di tanti nomoteti, cioè di tanti istitutori di leggi e di ordini civili su fondamenti religiosi. E ci dice sostanzialmente tutti coloro che hanno fondato un particolare ordine, che hanno strutturato una città, che hanno dato identità ad un popolo, che hanno fondato regni, tutti hanno provveduto in qualche modo di risostenere di essere mandati da Dio e di avere con Dio un rapporto. Numa Pompilio con la ninfa Egeria, altri con altre creature tramiti, altri ovviamente con l'immagine di grandi rivelazioni, di libri sacri, eccetera. Tutte queste, arriva fino a Muhammad, a Maometto, ai musulmani, tutte, dice, tutte queste cose sono tutte false, meno una. Mosè. Mosè, come vedrete, in un certo senso sembra funzionare esattamente come gli altri. È qualcuno che crea un ordine in terra giustificandolo con la volontà del cielo. Direi che in un certo senso saremmo, lo dico in maniera ovviamente non rigorosa, quasi a Max Weber. Come possiamo dire? Potere carismatico, per usare la sua categoria ermeneutica. È sintomatico che le grandi sociologie, penso a Durkheim, penso a Max Weber, nascano soprattutto cimentandosi col tema della religione. Ma questo non è un argomento che non possiamo trattare adesso. Sono tutte menzogne, sono tutti modi con cui degli esseri umani si fanno forti di un rapporto con Dio, che è una loro invenzione. Tutti e tutti nello stesso modo, compreso Mosè, che però è l'unico che il rapporto con Dio ce l'ha davvero. Si può anche semplicemente di dire che bene o male qui Mosè figura come l'avviatore dell'Antico Testamento e che quindi sta per dire che tutta la vicenda giudaico-cristiana è quella vera e quindi sostanzialmente qui Montaigne agirebbe semplicemente, come possiamo dire, per dire tutto ciò che parte e arriva al cattolicesimo romano è la versione vera di un intervento divino a rivelare le proprie volontà e a indicare le volontà della provvidenza. È sintomatico però che questa cosa si manifesti semplicemente nella forma dell'attribuzione di sostanziale verità alla rivelazione ricevuta dagli ebrei. E in ogni caso, come possiamo dire, Non mi interessa in questo caso sostenere una filiazione da queste tradizioni del pensiero di Montaigne, ma semplicemente mettere in evidenza come un raffronto, almeno secondo me in parte, chiarisca. Mette in evidenza la portata complessiva, intenderei dire epistemologica, del pensiero di Montaigne. Perché, cosa su cui mi soffermo qualche minuto ancora prima di lasciarvi, sostanzialmente perché nel momento in cui ci si riconosca imperfetti e ci si riconosca che non ci sono rivelazioni della volontà di Dio che prendano la forma di descrizioni dell'ordine delle cose, beh, come possiamo dire? Dio appare ad un tempo stesso più vicino e più distante. Più distante perché la pretesa di vederlo sopra le nubi a parlare in lingua nostra e a ragionare come ragioniamo noi. Così come quando diciamo questa cosa è avvenuta perché Dio aveva visto che era caduta quell'altra e ha voluto fare giustizia. Come se in qualche modo Dio fosse appunto una riserva di sentenze che correggono quelle degli imperfetti tribunali terreni. E d'altra parte qualcosa di molto più vicino, perché allora la nostra imperfezione è anche vicinanza al continuo grande movimento in cui tutte le cose si muovono in connessione tra loro. E il nostro confronto con queste, da un certo punto di vista, se delude la speranza della parola definitiva, crea una possibilità di esperienza infinitamente superiore. Se le grandi costruzioni teologiche e filosofiche a volte possono diventare dei paraocchi, la consapevolezza della nostra imperfezione diventa una continua sfida a riconoscere la complessità e la novità delle cose. Va bene, credo che a questo punto siamo arrivati più o meno all'ora in cui terminiamo le nostre lezioni. Forse è terminata anche la mia voce, ma sì, credo che non sia il caso di eroicamente andare avanti. Se ci sono però ovviamente delle considerazioni, dei rilievi da parte di qualcuno di voi, io sono qui per ascoltarvi e se no ci rivediamo, se volete, all'inizio della settimana prossima. Ancora un attimo con Montaigne.
Buonasera. Quando lei ha parlato del suono come genesi, anche se non sarebbe un paragone, che sarebbe giusto, che sarebbe corretto da istituire, ho pensato all'Aulindale e diciamo alla creazione del mondo in Tolkien come
Tolkien è una grande geniale ed elegante soppressata di recuperi e travestimenti di antichi miti cosmogonici. Il Silmarillion è essenzialmente quello, ad esempio, no? E devo dire che a suo modo è in forma romanzesca una meditazione estremamente acuta sul significato di queste tradizioni. No, senz'altro. Devo dire che sono un estimatore di Tolkien, che era tra l'altro un importante collega, un importante linguista. D'altra parte, chi conosce il Signore degli Anelli e vede le appendici linguistiche sul linguaggio degli orchi, vede anche una meravigliosa caricatura fatta da un grandissimo esperto della linguistica storica, ad esempio, no? In maniera altrettanto acuta, acuminata, elegante, ironica e nello stesso tempo assolutamente seria, avviene il rapporto di Tolkien con queste grandi riserve sapienziali, insomma. Sì, quindi la sua connessione è legittima. Senz'altro. Grazie.
Grazie.
Se non c'è altro, e se non c'è altro, vi saluto. Grazie.
Grazie a lei.
Grazie a lei. Arrivederci.
Buona serata.
Grazie.
Grazie, arrivederci.